l'idea di questo brano mi era venuta già 3-4 anni fa, Pronti a salpare, rivolto non soltanto ai disperati che partono dal terzo mondo, dalle coste dell'Africa e dell'Asia per raggiungere l'Europa. Tanto loro sono sempre pronti a salpare, sono disperati. C'è una parte del pianeta, la parte equatoriale del pianeta, che è in evoluzione, sì, però è sottoposta a vessazioni, a guerre, a epidemie, quindi c'è una parte dell'umanità che soffre. Quindi questa parte dell'umanità è sempre pronta a scappare, sempre pronta a salpare. No, pronta a salpare invece è rivolto a noi, cosiddetti privilegiati, noi che viviamo in quella parte privilegiata del pianeta latitudinalmente, o la parte nord o la parte estremamente sud come l'Australia, come la Nuova Zelanda, come la Tasmania, come il sud del Cile. Ecco, noi dovremmo cambiare atteggiamento, cambiare mentalità, perché gli squilibri del pianeta ci impongono un altro modo di vivere le cose, non soltanto preoccupati a conservare i nostri privilegi, ma fare in modo che anche questa parte della famiglia umana rimasta indietro possa recuperare lo svantaggio e trovarsi in una situazione, non dico di perfezione, ma almeno meno disperata di come adesso.
Lei nel corso di un'intervista ha detto la soluzione dei problemi dell'Italia passa attraverso la soluzione dei problemi di Napoli. Io forse aggiungerei la soluzione dei problemi dell'Italia e dell'Europa tutta passa attraverso la soluzione del problema dei migranti.
No, io parto dal presupposto che sul nostro pianeta ogni problema passa attraverso il codice latitudinale. Il motivo per cui in questo momento Seattle, Vancouver, Oslo, Stoccolma, Sydney si trovano in una situazione di vantaggio e quindi sono ai primi posti nelle classifiche della qualità della vita, è il motivo per cui invece Lagos in Nigeria, oppure Manila, oppure Città del Messico si trovano in una situazione di disagio, fa parte del codice latitudinale. C'è una cifra ben precisa che definisce la situazione della famiglia umana sul pianeta. E questo vale anche per l'Italia. L'Italia è un paese particolare. In Germania, anche se c'è competitività tra la Baviera, Monaco di Baviera e Amburgo, il codice latitudinale è lo stesso, la cifra è la stessa latitudinale, ci sono le stesse temperature a Monaco e ad Amburgo e quindi a stesse temperature, a stessa latitudine corrisponde stesso modo di vivere e di pensare. In Italia invece c'è grossa differenza tuttora tra Treviso, Reggio Emilia e Reggio Calabria, Napoli e Lamezia Terme, per cui questo dislivello comporta una tensione, comporta un problema genetico. Ecco, questo problema genetico è il problema della ingovernabilità dell'Italia da 150 anni a questa parte. Quando dico che i problemi dell'Italia passano attraverso la soluzione dei problemi di Napoli, dico proprio questo. Cioè, così come sul pianeta Terra c'è un dislivello tra i paesi privilegiati dell'estremo nord, dell'estremo sud e dell'area centrale, anche in Italia c'è questo squilibrio. Questo squilibrio è insostenibile, è intollerabile. Le leggi che vanno bene a Reggio Emilia non vanno bene a Reggio Calabria e viceversa. È come il gioco delle tre carte. Chiunque si azzardi a governare l'Italia si trova di fronte a un rebus, è come quadrare il cerchio. Però tutto quello che io dico è sempre provocazione. Io provoco, il mio mestiere è questo. E sì, è vero, sono laureato in architettura, studio i problemi sociali e geopolitici, li conosco molto bene, però non ho il compito ufficiale. Io con le canzoni, con le canzonette, come dico io, posso soltanto provocare, creare delle tensioni, creare degli interrogativi, come in questo momento creo degli interrogativi a livello italiano. Siamo sicuri che l'Italia è nata in modo corretto? Siamo sicuri che geneticamente l'Italia non ha un problema? Siamo sicuri che le leggi che vanno bene a Reggio Emilia vanno bene a Reggio Calabria e viceversa? Ecco.
Quindi per lei la soluzione quale sarebbe? Dividere l'Italia?
Quando ci si trova di fronte fronte a un problema, la prima fase è quella di decifrare i parametri, la seconda fase è quella di passare alla soluzione. Ecco, noi ancora non siamo stati in grado di decifrare il problema. Io mi limito a dare questo tipo di provocazione.
Lei in un certo modo è stato anche migrante, nel senso che anni fa era emigrato a Milano per fare l'architetto e poi insomma è successo tutt'altro. Ha incominciato a collaborare con Battisti e si è messo appunto a scrivere canzoni. Sempre per tornare sulla questione dei migranti, non sembra che gli atteggiamenti comunque stiano cambiando? Per esempio un papa che va a Lesbo, cioè è una visita che ha più del simbolico.
Sì, certo, noi dobbiamo partire dal presupposto che tutti i componenti della famiglia umana sono emigranti o ex emigranti. L'emigrazione è cominciata dopo l'evoluzione della specie. Prima gli esseri umani vivevano nella zona equatoriale dell'Africa, avevano la pelle nerissima perché avevano bisogno di molta melanina per difendersi dai raggi del sole, poi a poco hanno cominciato a spostarsi. E già quando i componenti della famiglia umana sono arrivati all'altezza dell'Egitto, la pelle è diventata più chiara. Non solo, ma in relazione alla latitudine, i componenti della famiglia umana sono costretti a incentivare le loro conoscenze e le loro capacità. Quindi diciamo che la civiltà si è sviluppata in funzione del parametro latitudinale. Man mano i componenti della famiglia umana si sono spostati e man mano che si spostavano la pelle diventava più chiara e aumentavano le risorse, aumentavano le conoscenze tecnologiche. Quando i componenti della famiglia umana sono arrivati all'altezza del circolo polare artico, la pelle era diventata bianca, gli occhi azzurri e i capelli biondi. Quindi l'emigrazione, lo spostamento ha disegnato quelle che noi chiamiamo razze. Ma in effetti sul nostro pianeta non ci sono diverse razze, ma soltanto una razza, la razza umana. Quindi partiamo da questo presupposto, siamo tutti emigranti, dobbiamo ragionare con due parametri fondamentali, il tempo che passa e la latitudine.
Il discorso della latitudine però non si applica alla Siria, la maggioranza di questi immigrati, tantissimi, provengono dai paesi di guerra, di conflitto.
Sì, ma anche la Siria fa parte di questa fascia latitudinale che è rimasta per secoli indietro.
E una domanda finale, conclusiva, quali sono i progetti artistici sui quali sta lavorando al momento?
Da qualche tempo noi in Italia abbiamo messo in scena il musical di Peter Pan, tratto dal mio album Sono solo canzonette. E adesso lo stiamo traducendo tutto in inglese, è quasi finito tutto in inglese. Per cui potrebbe essere messo in scena sicuramente in Australia. Io quando compongo le canzoni le compongo in finta inglese e poi le faccio in italiano. Adesso stiamo facendo il processo inverso, per cui L'isola che non c'è è Never Never Land, Second Star to the Right, anziché Seconda Stella a destra. E tutte le canzoni sono state tradotte in inglese. Quindi sarebbe interessante mettere in scena Peter Pan in Australia.
Diceva che lei compone le sue canzoni in finto inglese. Come mai usa questa tecnica?
Perché comunque da ragazzino io ascoltavo il jukebox, le canzoni americane, le canzoni di Neil Sedaka, di Polanka, di Chuck Berry, di Muddy Waters, di Elvis Presley. Anche altri ragazzini ascoltavano questo tipo di musica. Mick Jagger, Keith Richard ascoltavano Chuck Berry, ascoltavano Little Richard. Però c'è una differenza. Mentre Keith Richard, Paul McCartney, John Lennon ascoltavano queste canzoni che arrivavano dall'America ed era la loro lingua, io invece ascoltavo queste canzoni ma non era la mia lingua, quindi non riuscivo a capire tutto, il senso, il modo, la musica, l'energia, ma non le parole fino in fondo. Quindi praticamente quando compongo, io compongo come se fossi un inglese, un americano, però chiaramente è un inglese finto. Poi devo trovare il modo, la formula per fare in italiano. Ma questo è un problema che riguarda noi italiani da almeno 50 anni, almeno 60 anni a questa parte. Cioè noi viviamo ai margini del carrozzone culturale e musicale e artistico anglo-americano. In questo momento probabilmente se si facesse un'analisi spietata si potrebbe dire che la ballata Pronti a salpare musicalmente e come testo potrebbe essere stata fatta da Bob Dylan. Cioè, se noi in questo momento prendessimo la ballata Pronti a saltare e ce la immaginiamo fatta in inglese da Bob Dylan, sarebbe sicuramente un capolavoro a livello mondiale. Però è stata fatta da un povero italiano.
Un povero italiano, ma forse possiamo anche proporglielo a Bob Dylan.
Ma io stavo ironizzando su questo. Stavo dicendo che se a un certo punto un ragazzino di Sydney domani fa un pezzo bellissimo, potenzialmente questo pezzo, questa canzone, può arrivare in tutto il mondo. Noi italiani in questo momento invece purtroppo siamo ghettizzati nella nostra situazione di svantaggio linguistico.